Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo la capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore.
Quando ero un ragazzotto e mi affacciavo alla vita, cioè cominciavo a pormi problemi esistenziali, l'esistenza di Dio, il senso dell'ingiustizia o della giustizia che non c'è, e tutte quelle domande che ogni uomo che usa un po' l'intelligenza, che considera la realtà nella quale si trova, non può non porsi. Poi ci sono tanti altri che le accantonano e così si concentrano un po' sulle cose materiali o perché le risposte sono complesse, difficili e irraggiungibili. Molto spesso la realtà e la vera verità è questa, che a certe domande non c'è risposta. E una delle domande era questa, mi dicevo: ma il mondo è ingiusto perché veniamo al mondo ma poi non partiamo tutti dallo stesso punto di partenza. Come quando si va allo stadio, tutti fanno i 100 metri e tutti partono dallo stesso punto, poi chi è più forte arriva prima. Invece noi partiamo da punti diversi, da situazioni diverse, e questo non lo riuscivo ad accettare. Oggi la parabola che abbiamo ascoltato ci parla proprio di questo e non ci dà una spiegazione. Anzi, con crudezza ci mette di fronte alla realtà e al mistero della vita. Vedete, nella fede ci sono delle cose fondamentali per risolvere la nostra esistenza in modo positivo. La rivelazione di Dio ci viene a donare delle luci assolutamente indispensabili, senza le quali noi vaghiamo nelle tenebre, ma tuttavia non ci spiega tutte le cose. Ci abbiamo una piccola luce, ma è come una candela, proprio come quel simbolo che riceviamo nel giorno del battesimo. Una candela, una luce fioca, che può illuminare solamente parte, ma rimangono tante altre cose senza risposta. Dobbiamo quindi riconciliarci con la realtà, quella nella quale siamo, che il Signore oggi ci invita ad accogliere. A uno sono dati 5 talenti, a uno sono dati 2, a uno sono dati 1. L'importante non è quello che noi abbiamo o non abbiamo, l'importante è come noi viviamo, come noi viviamo il tempo che ci è dato di vivere. C'è chi muore giovane, c'è chi muore anziano. Io ho conosciuto nella mia vita una persona che mi avevano invitato così a incontrare, a cercare di aprire il suo cuore a Dio. Non ci sono mica riuscito, aveva più di 90 anni e mi incalzava con queste domande. E una era questa: perché Dio mi mantiene in vita, io che non ho voglia di vivere, ho 90 anni, e fa morire invece i bambini piccoli? Allora il problema è che siamo dentro questo tempo, siamo dentro questa storia, ci troviamo, nostro malgrado, a vivere in un contesto che non abbiamo scelto e al quale noi tante volte non pensiamo e diamo quasi per scontato. Ma perché noi siamo nati qui, in Italia, nel paese più bello del mondo, pieno di cultura, di pensatori, di filosofi? La prima volta che sono stato a trovare una missione di bambini che io sostengo, appena sono sceso dall'aereo, sono stati accolti da queste suore, siamo entrati nella città. Io immediatamente ho capito tutto quello che i miei insegnanti a scuola cercavano di farmi comprendere, e cioè il valore della cultura e la riconoscenza per tutti gli uomini che ci hanno dato quello che di bello, di buono esiste. Ah, non c'è nessuno che è capace di far sviluppare la realtà sociale, culturale, economica. E anche oggi noi nel nostro mondo siamo tutti qui che ci affanniamo. C'è chi vive per creare il bene, per aiutare questa società a crescere, a migliorarsi, per cercare di eliminare i problemi che esistono, e c'è chi invece vive ripiegato su se stesso, che pensa solo alla propria casa, alla propria famiglia, al proprio conto corrente, oppure chi ha paura di vivere, come ci parla il Vangelo. Ho avuto paura e ho messo il talento sotto la terra. Ma come? Sapevi che sono esigente e non ti sei dato da fare? Oggi il Vangelo, come in questi ultimi tempi, essendo ormai alla fine dell'anno liturgico, ci parla di una verità alla quale noi non riflettiamo mai, e cioè che la nostra vita ha un termine. Potrà durare 80 anni, potrà durare 90, potrà durare 100, potrà durare anche 200, ma comunque la vita ha un termine terreno e un proseguimento ultraterreno, eterno. Noi che abbiamo la fede sappiamo che in questo momento viviamo in comunione con Dio in modo parziale, ambiguo, contraddittorio, confuso, a volte illuso, a volte facciamo delle cose buone, altre volte non le facciamo, ma alla fine della nostra vita saremo davanti al Signore faccia a faccia, conosceremo veramente la verità in modo pieno di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto. E il Signore infatti lo dice: io non giudico nessuno. Ci autocondanniamo e ci assolviamo noi stessi da soli. Ognuno andrà nel posto, nel luogo, nel modo che si è costruito durante la vita. A volte sono delle persone che dicono: ma Gesù è buono, capirà. Ma certo che capisce, ma cosa deve capire? Se tu sei egoista, non è perché muori diventi altruista. E Signore, per quanto buono possa essere, non può cambiare la tua anima. Perché siamo solo noi che possiamo decidere se vogliamo vivere in modo positivo o in modo negativo. Siamo noi che possiamo decidere se vogliamo vivere questa vita cercando di sviluppare le virtù, quelle teologali, quelle cardinali e tutte le altre, o se vogliamo invece sviluppare le nostre passioni, assecondare i nostri istinti. Quando assecondiamo i nostri istinti e le nostre passioni, come questo ho avuto paura, viviamo come gli animali, non viviamo secondo ragione. Quello che veramente mi colpisce in questo nostro tempo e mi crea veramente un grandissimo disagio, perché avverto che nessuno si preoccupa di questo, è la martellante persuasione negativa che ogni giorno il mondo della pubblicità ci infligge. Ci sono tantissime pubblicità, alcune in modo subdolo, indiretto, ma alcune in modo esplicito, chiaro, ci invitano ad assecondare le passioni. Non fermare la tua passione, asseconda le tue passioni, vivi le tue passioni. Tutto il mondo economico sembra appoggiarsi su questa capacità di persuasione negativa e in questa operazione di sollecitazione a quelle che sono le nostre passioni. Attenzione, non al bello, perché se la pubblicità invitasse al bello, sarebbe una cosa bella, perché secondo la nostra tradizione culturale occidentale l'uomo è fatto per il bene, per il vero e per il bello. E noi stiamo regredendo, perché la cultura greca si fondava sulla ricerca delle virtù per combattere le passioni. E la fede cristiana aveva accolto questo e aveva cercato di insegnare nelle sue catechesi la necessità dello sviluppo delle virtù, di cui è regina la virtù della carità. Adesso noi siamo martellati a seconda delle tue passioni, non privati delle tue passioni, ma vogliamo scherzare? Guardate che stiamo vivendo veramente un grandissimo pericolo. Allora la parabola oggi ci invita a riflettere seriamente e ci dice tre cose. Tu sei nell'esistenza, ti trovi in qualche modo, non importa il modo che la sorte ti ha assegnato. Tu comunque sei una creatura amata da Dio che devi vivere il tuo tempo cercando di viverlo in comunione con Dio, cercando di fare il bene a partire da quello che sei e di quello che sai fare. C'è anche un grandissimo incoraggiamento, occasione per riconciliarsi anche con le nostre miserie, con le nostre debolezze, con le nostre povertà, non importa. Tutti quelli che si impegneranno a realizzare al meglio delle loro possibilità quello che hanno ricevuto, un giorno prenderanno parte alla gioia del Signore. Anche perché c'è un'altra sfumatura bellissima che ho colto mentre leggevo il Vangelo. A uno sono stati dati 5 talenti e un altro 2. Noi immediatamente pensiamo a uno di più e uno di meno. Ma il Signore alla fine dice: sei stato fedele nel poco. Lo dice a quello che ha 5 talenti. E lo stesso dice a quello che ne ha 2. Sei stato fedele nel poco. Non è che tu che ne hai avuti 5 hai ricevuto di più di quelli che ne hai avuto 2. E tutte e due sono stati fedeli nel poco. E tutte e due possono prendere parte alla gioia del Signore. La cosa più importante della nostra vita, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, è il fatto che noi oggi siamo qui con la nostra fede e possiamo incontrare Gesù, possiamo ricevere da Lui la sua grazia, possiamo camminare con Lui e un giorno riceveremo tutti la stessa gloria. tutti parteciperemo alla piena comunione con Dio, ognuno secondo il grado di carità che avrà sviluppato in questa vita. E allora non accasciamoci, non abbattiamoci, non lamentiamoci, non recriminiamo. Alziamo lo sguardo e diciamo: che cosa il Signore si aspetta da me oggi? L'unica cosa che ci deve preoccupare, l'unica domanda che dovremmo farci ogni giorno è questa: che cosa oggi si aspetta da me il Signore? Che cosa oggi posso fare di buono per Lui? Se ci concentreremo solo su questa domanda ogni giorno, senza chiederci quando morirò, quando non morirò, quanto tempo ho, quanto tempo non ho, sono domande inutili, superflue, che possono solo ritardare e ostacolare la nostra vita. Concentriamoci sull'oggi. Ecco, oggi è il giorno della salvezza, dice il Salmo. C'è ancora un oggi per noi, c'è scritto nella lettera agli Ebrei. Abbiamo solo quest'oggi. E quest'oggi possiamo renderlo positivo, fruttuoso per l'eternità, oppure possiamo sperperarlo come ha fatto colui che ha sotterrato il suo talento. Sia lodato Gesù Cristo.